Tu sei mai stato in una sala LAN?
Ci sono stato, sì.
E
ci sono
qual è la tua esperienza?
Molto divertente, molto inclusiva, bello l'ambiente, sono bei posti.
Dove si condivide una passione che è quella per
no, sai perché per mi fermo? Perché pensi... dico sono bei posti e penso poi che ogni tanto qua in questo paese la bellezza di questi posti non viene capita. Però,
e abbiamo due aspetti importanti con cui parlare di questa notizia, che è stata la chiusura di tantissime sale LAN in giro per l'Italia. Abbiamo il piacere di avere Giulia Pastorella, che è vicepresidente di Azione, capogruppo in consiglio comunale a Milano per Lavoriamo per Milano. Giulia, piacere, buongiorno, e soprattutto buongiorno anche a Francesco Lombardo, che è anche editorialista di Sports Web, il nostro portale di riferimento. Un bel parterre.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito.
Giulia, io partirei da lei, che si è fatta un po' anche promotrice di questo, di questa cosa che è accaduta e che influenza tantissime attività in Italia, di uno dei settori economici più in espansione. Però parto da una cosa parallela. Ho letto molti commenti sul post che lei ha fatto tra Instagram e Twitter e quant'altro. Mi è dispiaciuto vedere che il tono era però le cose serie sono altre. Come può non essere seria una roba che coinvolge tanti giovani, tanti comuni trasversalmente in giro per l'Italia e soprattutto tanti soldi, tantissimi soldi, un indotto pazzesco di uno dei mercati più in espansione a livello globale, tant'è che Macron ha detto dobbiamo far diventare la Francia il paese degli sports. Giulia.
Guarda, l'hai detto benissimo tu, quello che mi ha lasciato perplessa è come ci si concentrasse su l'entità attuale del fenomeno senza pensare alle potenzialità di questo settore e al fatto che quello che è stato fatto ha nella pratica terrorizzato l'intero settore, tanto che certi imprenditori già hanno cominciato a dire sto pensando di andare altrove, questo chiaramente non è un paese adatto per un settore innovativo. Quindi quello che le persone non capiscono è l'impatto futuro oltre che l'impatto presente, e soprattutto questa terrorizzazione di un intero settore per il... adesso stanno venendo fuori più notizie, più diciamo, dati, terrorizzare un intero settore per un comportamento potenzialmente non perfetto di qualche attore, e soprattutto per una mancanza della politica, dello Stato, mi ci metto dentro anche io, nel capire come normare quello che è un settore in crescita, ecco, per me è totalmente paradossale.
Fra, io vorrei con te anche fare un brevissimo riassunto di quello che è successo per chi non lo sapesse, però è evidente, come diceva Giulia, una cosa: la mancanza normativa, e questo sta gravando, ripeto, su un settore che, di cui tu sei uno dei massimi esponenti.
Il peso della burocrazia, tra l'altro, scusa, aggiungo, perché molto spesso si dice, no, che già soltanto andare a un ufficio postale per fare una cosa mi costa ore di tempo e fatica e magari non risolvo niente. Ecco, questo è l'ufficio postale nel 2022, ed è una roba anche ben più grave perché tocca un settore intero lavorativo.
Francesco.
Sì, no, ma anche perché le sale LAN esistono, non è che le hanno inventate adesso, esistono da 30 anni circa in Italia, sono presenti circa da 30 anni in Italia sul territorio, ci sono personaggi anche che magari oggi lavorano nell'esports, nel gaming, che hanno iniziato la propria carriera, che sia competitiva o dietro le quinte, 30 anni fa, nelle prime sale LAN, in cui si giocava i primi videogiochi online, perché magari averlo a casa internet all'epoca era pure difficile. Quindi è sicuramente quello che è successo anche il frutto di una sorta di immobilismo legislativo e quindi di una mancanza di un vuoto normativo da questo punto di vista. È vero che magari prima c'era una minore necessità perché non erano molto diffuse, perché il settore del gaming in generale, oltre che degli esports, era sicuramente un po' più piccolo, un po' più di nicchia. Adesso che il settore cresce e si amplia, è ovvio che la necessità, cioè dire che siamo arrivati a un punto in cui è necessario al 100% avere una normativa che possa disciplinare, regolamentare, perché nessuno vuole lavorare o in nero o contro la legge, assolutamente. Certo. Questi imprenditori che hanno investito, che continuano a investire e che vorrebbero continuare a investire in Italia su questo tipo di settore, vogliono semplicemente, pretendono semplicemente le regole chiare a cui si possono attenere per poter investire e fare imprenditoria in Italia.
Giulio, torno da lei venendo su un punto che significa un po' anche spiegare l'inspiegabile, nel senso che, detta brevemente per chi magari non ha seguito, il vero punto che sta alla base di questa vicenda è paragonare anche il modo di fare videogiochi nel 2022 al cabinato, che è un concetto di una vecchiaia dal punto di vista tecnologico e anche culturale che ormai va oltre i 30 anni, no? Quindi io provo a chiederle perché uno Stato non riesce normativamente a capire una differenza che può essere chiara anche a un bambino? So, sono un po' duro in fare questa domanda, però
molto mi sono posti. Giustissimo. Io lavoro nel mondo della tecnologia, come dire, nel settore privato, oltre che avere un cappello politico, e lo vedo giornalmente come la politica, quando fa fatica a capire una nuova tecnologia ed immaginarsi un nuovo modello regolatorio, quello che fa è si siede su quello che già c'è, quindi prende un modello precedente e dice ok, questa normativa, questo regolamento, quello che sia, cerco di allargarlo in modo che includa anche i nuovi modelli. Lo vediamo dalla questione della gig economy fino alla questione della responsabilità sull'intelligenza artificiale, che si usa il tipo di responsabilità che si usava per la lavastoviglie che si fa acqua, e quindi in tutti i campi, queste ve ne potrei raccontare tanti, la reazione di default del regolatore, un po' conservatore, un po' oddio non so cosa fare, è di prendere un modello esistente. Chiaramente anche in questo caso questa è stata l'immediata reazione, prima di tutto l'immediata reazione anche di come dire, nel dubbio dar per scontato che tutti siano furbi o dei furbetti, e che quindi la reazione di default sia blocchiamo tutto prima di aver scoperto se sono tutti furbetti o se magari la maggior parte invece cercano di essere il più possibile in regola data la normativa carente. E la seconda cosa, appunto, prendere un tipo di normativa già esistente e cercare di estenderla. È un atteggiamento che io, contro cui io mi scaglio sempre, proprio perché lavoro nel mondo del digitale, nel mondo dell'innovazione, dico questi sono nuovi modelli di business e come tali vanno aiutati, più che regolati, che suona quindi mettere delle barre, delle sbarre attorno, vanno veramente aiutate la libera iniziativa imprenditoriale, aiutare il settore che cresca e metterli nelle condizioni di espandersi. Questo dovrebbe essere il compito dello Stato, non cercare di beccare i furbetti o cercare di... Certo. E credo che al momento questo non sia stato fatto.
Fra, lasciati una domanda per la vicepresidente, se hai qualche curiosità.
No, da parte mia sicuramente che cosa ci possiamo aspettare adesso nell'immediato futuro, perché sappiamo che queste sono sicuramente situazioni che richiedono tanto tempo, spesso addirittura mesi, per poter riuscire a risolvere, però nel frattempo ci sono appunto tutte queste sale LAN che sono al momento bloccate, almeno per quanto riguarda proprio l'attività gaming.
Tra l'altro, scusate, vi interrompo perché è arrivato da poco anche un aggiornamento, perché l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha specificato che dei 4 esercizi controllati soltanto 3 sono stati fermati, di questi uno ha potuto continuare a lavorare dopo aver esibito la documentazione amministrativa riconosciuta corretta per l'esercizio dell'attività del gioco nelle sale LAN. Giulia.
Adesso la politica dovrebbe andare più rapida, se possibile, di quello che è la paura degli imprenditori e la voglia di andarsene fuori, quindi dovrebbe darsi una mossa per cercare di capire come e se ci sia bisogno di nuove regole o se ci sia invece solo bisogno di una qualche aggiunta alla normativa esistente. Il problema è che molto spesso i tempi della politica sono purtroppo lunghissimi, e poi ci saranno anche le logiche di partito e chi si scaglia contro questo tipo di iniziativa, contro questo tipo di attività dicendo che fa male, chi prenderà parte degli imprenditori, insomma ci sarà il solito, passatemi il termine, teatrino della politica, ma nel frattempo gli imprenditori sono lì nel dubbio, nel limbo, e questo io è quello che mi auguro non succeda. Da canto mio, dalla parte insomma, del partito che rappresento, del partito di azione, sicuramente ci muoveremo, faremo quanto possibile per se non altro far capire e far emergere quelle che sono queste necessità, e soprattutto metterci da non tanto dal punto di vista di chi fa e-sport e chi non fa e-sport, ma dal punto di vista di imprenditori che hanno bisogno di certezze per crescere. Quindi vedremo che cosa riusciremo a fare contro il tempo e contro anche questa tentazione di veramente di soffocare un settore così in espansione con una normativa che se non sbaglio data dei primi anni 2000, se non prima.
Sì. Io torno da Francesco, poi voglio sentire anche Giulia su questo tema, perché veniamo a uno degli argomenti più spinosi che riguardano questa vicenda, cioè accomunare le sale LAN alle sale da gioco, riassumendo così il concetto. Molti anche dei proprietari, soprattutto il proprietario di Sport Palace, a cui siamo ovviamente molto vicini per questa spiacevole vicenda, hanno, come dire, fatto capire di sentirsi addolorati, soprattutto per il fatto che questo è un provvedimento che accomuna, dal punto di vista della regolamentazione, due settori da cui in realtà loro, di cui in realtà vogliono confermare una grande diversità. Ecco Francesco, anche da questo punto di vista evidentemente c'è una visione un po' miope, perché se un imprenditore sente di dover specificare ancora questo tipo di differenza, evidentemente perché le istituzioni o non l'hanno capita o non vogliono sottolinearla.
Le istituzioni, gli enti, cioè il discorso che l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane possa intervenire, pensa di poter intervenire in quest'ambito, è anche lì un dubbio lecito che secondo me dovremmo porci, perché è vero che ci sono tante analogie, si parla sempre di videogiochi, di simulazioni, di videogiochi sportivi sicuramente, ma il modo in cui si fruisce di questi videogiochi è totalmente differente, la base proprio da cui si parte. Una cosa ad esempio interessante e particolare è il fatto che agli Sports Palace, come nelle altre sale LAN, gli è stato chiesto se avessero i permessi per poter utilizzare quei videogiochi sulle macchine, in questo caso sui computer della sala gaming. Cosa che in realtà non esiste da nessuna parte, non può esserci un parallelismo con i cabinati o i videogiochi classici delle sale giochi tradizionali, che vengono inseriti all'interno della macchina e posti lì. Oggi viviamo nel mondo del web, dell'internet, dei giochi che si possono scaricare senza problemi, che sono tra l'altro gratuiti, free to play. Nessuno verrà mai a chiederti la licenza, cioè il publisher non ha assolutamente nessun interesse a chiederti, anzi, la licenza di poter utilizzare quel videogioco nella tua sala LAN, anzi è il benvenuto, perché poi il giocatore che la va a giocare magari in sala LAN, magari lo prova in sala LAN, poi torna a casa e se lo scarica anche sul proprio computer, perché non è semplicemente andare in sala LAN come luogo in cui provare videogiochi o delle macchine, dei PC, delle console potenti, ma è anche un discorso di aggregazione. Io ci gioco lì per giocarci insieme agli amici, poi torno a casa, sono solo, ma magari me lo scarico pure lui, pure lì, e lo utilizzo pure a casa molto tranquillamente. È chiaro che manca proprio la conoscenza di cosa significhino i videogiochi nel 2022.
Infatti, se posso intervenire,
sì, certo,
una cosa su questo, perché uno dei compiti, secondo me, della politica fatta bene è anche proprio di ascoltare gli operatori di settore, di capire queste differenze prima di correre a regolamentare in una maniera appunto basata su sentito dire o basata su assimilazioni che poi invece non hanno senso. Quindi capire che il giocatore può andare con il proprio account, non è questo, capire che quelle sale fanno anche altro, magari qualcuno che ha bisogno di un processore più potente e va in quelle sale per fare attività che non siano solo legate al gioco. Insomma, capire tutte queste nuance che sono fondamentali per poter poi arrivare, se necessario, a regolamentare, questo è uno delle buone pratiche del policy making moderno, quindi capire, ascoltare e soprattutto appoggiarsi nello stilare questa normativa a chi nel settore ci vive, ci lavora e potenzialmente anche ne fruisce, quindi anche gli utenti, perché se non si capisce neanche qual è il bisogno, quindi qual è, certo, l'offerta e qual è la domanda, il regolatore va alla cieca e poi fa errori come quelle che abbiamo visto.
Giulia, vai fra.
No, una cosa al volo volevo, sì, aggiungere, per sottolineare una cosa che secondo me è importante. Tutti questi imprenditori che hanno aperto le sale LAN non sono degli sprovveduti che da un giorno all'altro hanno detto: oggi mi apro la sala LAN e non mi interessa di quale sia la regolamentazione, io apro la sala LAN, arrivederci e grazie. E sono tutte persone che prima di aprire una sala hanno fatto mesi e mesi di consulenze con studi di avvocati, e da nessuna parte qualcuno gli ha potuto dire: no, guarda, non si può fare. Ma anzi, hanno chiesto più volte anche agli stessi comuni: io dovrei aprire questa attività, posso farla? E le risposte solite sono state: sì, rientra un po' qui, un po' qua, serve l'autorizzazione per questo, l'autorizzazione per quello, però non ci dovrebbero essere problemi. Ma la risposta anche sempre spesso: però non abbiamo ancora capito cosa fate, però dovreste poterlo fare.
Tra l'altro vi consiglio sia su eSports Web sia su eSports Mag approfondimenti di Fra e un'intervista molto bella Alessio Cicolari, che è il proprietario dell'eSport Palace di Bergamo, che lui è proprietario dell'eSport Palace di Bergamo ma fa altro, ha un'attività incredibile legata al mondo del tech, quindi capire anche che persone abbiamo davanti.
Se devono qua così vedere i sigilli apposti su computer in vendita, tra l'altro.
No, ma tra l'altro, secondo me è anche riduttivo chiamarli computer, perché sono proprio prototipi digitali, certo, appositi per fare determinati, costano anche spesso sopra 4.000-5.000, certo, euro. Capiamo che tipo di tecnologia c'è alle spalle. Per questo vengo da Giulia. perché una volta questo settore era anche un po' ghettizzato. Io quando ero piccolino, a 30 anni, ero quello che stava chiuso da solo a giocare alla console bene. Però adesso queste realtà, queste sale LAN diventano modo, modello, aggregante per più e meno giovani. Quindi è come se togliessimo i ragazzi, i giovani, dalle vecchie camerette per metterli in un ambiente dove fanno la stessa cosa ma conviviale. E questo è un peccato. Si dice sempre dobbiamo rivolgerci ai giovani, toglierli dalle... E poi quando gli si dà un modo nuovo, bello, fresco, divertente per fruire di questi prodotti, tac, li blocchiamo. Torniamo un po' alla miopia, ma è sui giovani che voglio stressare.
No, questo stigmatizzare anche queste attività è sicuramente una del modo di fare vecchia politica e della serie ai nostri tempi si andava a giocare a pallone in strada e quindi si stava meglio, senza capire che... No, veramente, perché poi il ragionamento spesso delle discussioni politiche si riduce a quello, cioè non è che siamo su chissà quali livelli. E quindi proprio la resistenza al cambiamento, ma soprattutto da liberale trovo che la miopia stia nella seguente cosa, nel dire... Siccome le permettiamo, allora tutti andranno lì, allora non ci saranno più attività alternative. Ti permettono delle cose perché così gli utenti hanno una scelta, c'è chi vuole andare nelle sale LAN e c'è chi vorrà continuare ad andare a giocare a pallone in strada. Quindi la miopia della politica sta anche nel pensare che permettere significa obbligare, certo. Non è così, permettere significa lasciare una scelta.
Fra, so che ti dobbiamo salutare, se è l'ultima curiosità per Giulia.
Ma più che altro capire se si può trovare un qualcosa bipartisan da questo punto di vista a livello politico, perché credo che comunque essendo un settore che interessa in modo trasversale, sicuramente credo che la politica debba muoversi, oltre che rapidamente come abbiamo detto prima, ma anche unita insieme, perché non è, almeno non credo che sia un qualcosa che possa avere un colore, essendo un settore economico dell'Italia sostanzialmente.
Sono abbastanza d'accordo, visto che colleghi, diciamo, dalla parte opposta dello spettro politico rispetto a dove sono io, si sono già mossi. Io dico solo attenzione che alcune forze politiche fanno tanto rumore, come dire, denunciano, e poi però quando si arriva a portare a terra queste denunce in qualcosa di più concreto si arenano. Quindi il mio unico caveat a qualcosa di bipartisan è attenzione che non sia l'ennesima mazzetta elettorale per cui si fa vedere che ci si interessa ma poi non si porta a casa niente, perché quello non serve alla fine al settore, serve al politico ma non al settore.
Esatto.
Fra, noi intanto ti ringraziamo, saremo più puntuali sull'argomento perché ci interessa un sacco, e seguite il lavoro di Fra sia su eSports Web sia di eSport Mag, davvero il meglio del settore. Francesco Lombardo, grazie mille.
Ciao Fra, grazie.
Grazie, alla prossima.
A Giulia, non so se hai qualche altra curiosità per Giulia, poi altri 2-3 minuti poi la salutiamo, che è stata davvero gentilissima e disponibile.
No, io più che altro volevo chiedere a Giulia se secondo lei, che è donna insomma che conosce anche in maniera viva la politica, se per una volta si riuscirà a livello politico a cogliere un'occasione piuttosto che a sembrare sempre un paese un po' miope sulle novità, sugli sviluppi tecnologici e soprattutto sulle opportunità professionali, perché il mondo dell'eSports ormai è un'opportunità professionale vera e propria anche per ragazzi che una volta coi videogiochi si isolavano e adesso invece costruiscono la propria vita lavorativa.
C'è chi dice, riprendo parafraso Emma Bonino, c'è chi dice che in politica non esiste speranza, esiste determinazione, quindi più che sperare che questa sia l'occasione di fare qualcosa, bisogna essere determinati perché questa sia in effetti una scusa, diciamo una scusa terribile, perché se questi sequestri e queste chiusure non fossero successe ovviamente saremmo stati tutti più contenti, ma che questo sia un campanello d'allarme e l'occasione per portare avanti una battaglia che, come ci dicevamo prima, è necessaria, ma non da oggi, da ieri, anzi dall'altro ieri.
Prima di salutarla, è vero che stiamo vivendo un periodo molto particolare dove sembra che le priorità siano altre, in realtà molte priorità sono più prioritarie rispetto alle altre, se possiamo così definire, quelle che coinvolgono i diritti fondamentali, le libertà e quant'altro, e lo stiamo vedendo. Però credo, Giulia, che il merito di una grande classe politica sia anche sempre non far sentire un settore o dei cittadini di secondo piano rispetto, certo, rispetto agli altri. Cioè fare politica vuol dire anche occuparsi di problemi diversi allo stesso tempo, senza far sentire altri di secondo piano. Questo forse è l'augurio più grande che possiamo farci insieme.
Senza di secondo piano, ma soprattutto senza pensare perché a certe persone nella classe politica quel tipo di attività non piace o non interessa che allora siano cittadini o attività di serie B, quindi dare pari dignità a qualunque attività interessi la cittadinanza. Noi politici rappresentiamo tutti, non rappresentiamo solo quelli che simile a noi fanno solo le attività che facciamo noi, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto e come dire, me ne farò carico nel mio piccolo, perché ovviamente certo, io non sono a livello nazionale, ma il mio partito esiste a livello nazionale, siamo in Parlamento, siamo in Senato, quindi faremo il possibile.
E soprattutto perché come territorio è un territorio molto vivo del settore e ha bisogno di essere accompagnato. Vicepresidente, grazie mille, qualora ci saranno aggiornamenti il grazie, nostro microfono è aperto, grazie mille.
A disposizione, grazie ancora.
Ringraziamo Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione e capogruppo in Consiglio Comunale a Milano per Lavoriamo per Milano con Sala. Guazzabuglio bello e importante.
Sai cos'è? La cosa che mi dispiace
vi abbiamo
veramente
anche risparmiato dei tecnicismi che ci sono, però vi ripeto, sono articoli molto ben fatti.
Su queste cose sono anche importanti. Cioè, abbiamo detto proprio di recuperarli sui Sports Web perché appunto lì i tecnicismi ci sono e sono anche molto ben spiegati. Io quello che dico è che quando le cose nascono da un fraintendimento e nascono soprattutto dalla miopia nel non capire, ma nel non voler anche capire che cosa si è realmente di fronte, perdono tutti. Perdono degli imprenditori che si sono mossi in un comparto normativo comunque fumoso, che non ha permesso magari neanche a loro di fare tutte le cose fatte bene, perché queste cose fatte certo, bene magari non si possono fare, o comunque sono state fatte ma magari a qualcuno non piacciono, perché poi viene sempre, no, da dire e da fare dietrologia. C'è un ascoltatore per esempio che ci ha scritto: è vero che la stessa persona che sta facendo chiudere le sale LAN a sua volta vuole aprirle a suo nome? Io non lo so questo direttamente, se dovesse essere da una parte sarei molto arrabbiato e dall'altra non mi stupirei, perché è chiaro che dietro questa segnalazione certo, c'è un interesse economico e c'è soprattutto un voler dire mi stai pestando i piedi. Però ecco, in questo caso lo Stato dovrebbe tutelare gli imprenditori che fanno impresa, soprattutto che fanno impresa, un'impresa catapultata nel presente ma anche nel futuro. Questo è un settore fondamentale anche per il nostro paese, perché è un settore che guarda già avanti. Per noi che siamo un paese fortemente tradizionalista e legato a se stesso, guardare avanti per certi versi è ancora più importante. Io mi auguro che questo equivoco si chiuda presto, che tutti dimostrino che comunque le regole vengono rispettate, perché per esempio c'è anche chi comunque sta continuando ad operare da questo punto di vista, quindi evidentemente qualcuno ha fatto le cose meglio di altri
certo,
per quelle che sono le normative attuali. Mi auguro che tutti possano dimostrare la bontà delle loro intenzioni e tornare a fare impresa, perché un'impresa del genere serve, anche perché è un'impresa che fa bene ai nostri giovani. Noi già non siamo più giovani, quindi non ci definiamo
tra noi. L'altro qualche sala LAN la salutiamo, oltre a eSport Palace saluto anche gli amici di Playground Roma, che insomma con cui sono in contatto e spero presto di poter avere anche qui in diretta proprio fisicamente, perché è importante condividere situazioni. Anzi, questo sarà uno specchietto che proveremo a fare, come avete visto, non soltanto nel nostro contenitore sportivo del venerdì, ma qualcosa di importante, fondamentale nel settore, andava sviluppato. I ragazzi del GameSpot di Napoli, un'altra delle realtà che è stata toccata, Level Up di Lecce, come vedete
sì,
è una roba trasversale. Poi tra l'altro
che ancora non ha avuto provvedimenti diretti, ma è già in contatto con certo, la Dogana e tutti gli enti del caso per capire effettivamente come muoversi.
Poi ad esempio succede che ci sono realtà un po' al limite, come ad esempio la SD Dark Zone, con cui ho parlato, in un'altra sala LAN di Roma, che però mi ha spiegato che loro si sono organizzati come associazione sportiva dilettante, e quindi io credo che in quelle situazioni, visto che il tuo scopo principale non è uno scopo di lucro, questo è un po' il gioco delle ASD in generale, pensate a tutte le ASD dei quartieri che fanno volley, loro fanno sostanzialmente la stessa cosa a livello sportivo, e là si gioca in punta di fioretto a livello di legislazione. Mi sembra evidente, come abbiamo detto, che serve un ombrello normativo, chiamatelo come volete, ma serve un ombrello normativo, perché questi ragazzi, e la maggior parte sono molto giovani, sono under 35 se non under 30, e anche per la politica, ragazzi, un elettorato importante a cui fare riferimento, perché banalmente sono gli elettori del futuro, chi contribuirà allo sviluppo del nostro paese nel futuro, sia tecnologicamente sia economicamente, va dato un sostegno.